Questa è un'intervista con Daniela Bertocchi. Qui chiediamo in merito alla sua esperienza di formatrice e di esperta in generale nei temi dell'intercultura. In quanto persona che si occupa di formazione dei docenti relativamente appunto all'intercultura, sapresti dirci quali sono secondo te i luoghi, gli spazi o il setting più adatto a favorire percorsi di integrazione e di scambio, ad esempio nelle scuole?
Il setting e anche i luoghi sono un elemento importantissimo. Direi in generale dell'interazione, quindi in prima battuta non farei una distinzione tra setting favorevoli per studenti migrati e setting favorevoli in generale per gli studenti. Secondo me è molto importante che le scuole abbiano degli spazi di tipo differenziato. Tendenzialmente le nostre scuole, anche quelle più recenti, hanno una struttura molto rigida, cioè il corridoio, le aule, i bagni, non hanno spazi differenziati, mentre invece proprio per favorire l'integrazione ma anche l'interazione tra tutti gli studenti, sarebbe importante avere luoghi che permettano, per esempio, delle piccole stanze che permettano dei lavori anche in piccolo gruppo, avere dei luoghi in cui sia possibile lo studio individuale con risorse, per esempio computer, eccetera, nonché avere degli spazi, e questo alcune scuole ce l'hanno, esterni come giardini o comunque spazi esterni, spazi liberi, in cui si possa arrivare all'integrazione anche attraverso modalità, per esempio, di gioco, di sport, che sono forse le modalità più naturali.
Secondo te quanto il setting influisce sulle relazioni e sull'identità degli studenti migranti e non?
Il setting influisce moltissimo. Noi in Italia non ne abbiamo consapevolezza e in effetti il setting è un tema ancora troppo poco studiato in Italia. Per esempio, ho letto di recente un articolo sul sito dell'INDIRE in cui veniva presentata una scuola finlandese. Nella scuola finlandese i bambini e i ragazzi frequentano uno stesso edificio dai 6-7 fino ai 15, più o meno ai 15 anni, che è stata studiata proprio per favorire diversi tipi di setting e un benessere, un desiderio di stare a scuola da parte di tutti, ed è stata studiata proprio con le modalità che dicevo prima, quindi setting per lavori di classe, luoghi per lavori di classe, ma luoghi anche più riservati, più protetti in un certo senso per lavori di gruppo, per lo studio individuale, e anche un'idea molto bella, angoli attrezzati nei corridoi. I corridoi spesso sono queste cose grandissime, larghissime, che non si capisce bene a che cosa servano, e invece avere degli angoli attrezzati può essere molto importante. È un tema questo che sicuramente dovrebbe essere molto molto più approfondito in Italia.
Sai fare qualche altro esempio delle scuole italiane che hai visto, comunque di cui hai letto, che secondo te in positivo e in negativo sono significative rispetto a questo legame fra luoghi, spazi e processi di inclusione, di integrazione?
Intanto vorrei partire proprio dalla classe, dall'aula, voglio dire. Spesso quando capita di fare corsi di formazione basta vedere com'è strutturata l'aula per capire se i docenti che vi lavorano sono attenti o no alle problematiche comunicative, alle tematiche comunicative tra studenti. Si trovano ancora oggi, per esempio nelle scuole superiori, aule in cui l'unica disposizione possibile degli arredi, diciamo così, è quella tradizionale, cioè la lavagna, la cattedra, frontalmente le file di banchi. A volte addirittura non è addirittura possibile muovere. In questo caso, che è molto frequente, questo tipo di setting che è molto frequente, non è assolutamente funzionale all'integrazione, anche perché gli studenti non si vedono neppure in faccia. Quindi per parlarsi, per interagire, è necessario vedersi. Invece esempi positivi possono essere quelli di diverse scuole elementari, scuole primarie che ho visto, tipo anche la Casa del Sole, ma anche altre, in cui il setting d'aula può essere, direi, continuamente cambiato. E quindi ci sono momenti con una disposizione più tradizionale, momenti con le sedie in circolo, momenti soprattutto per i bambini più piccoli in cui addirittura non ci sono le sedie, ma è possibile sedersi per terra con cuscini, cose di questo genere. E poi ci sono anche delle strutture, ad esempio la Casa del Sole è un esempio, delle strutture tipo teatro, no? Dove quindi ci si può trovare in una modalità diversa per fare azioni diverse.
Va bene, abbiamo parlato di setting e di luoghi, adesso ti chiederei di dire quali sono secondo te alcune delle attività che più possono favorire questa interazione di cui parli, questi processi di comunicazione.
Naturalmente dipende molto dall'età degli studenti, perché le attività che vanno bene per i bambini della scuola primaria non vanno altrettanto bene per gli adolescenti. Diciamo che io vedo almeno due modalità che favoriscono appunto l'interazione e l'integrazione. Una prima modalità, da pensarsi soprattutto per i bambini, ma che comunque si può utilizzare in modi un pochino diversi anche con gli adolescenti, è quella ludica. Quindi è molto importante che gli insegnanti siano ben consapevoli che tutta una serie di conoscenze, sia linguistiche, sia aritmetiche, eccetera, possono essere acquisite attraverso attività ludiche che mettano in gioco non solo la mente del bambino, ma anche il movimento, perché il bambino, ormai è una cosa scientificamente provata, apprende tanto meglio quanto più gli stimoli gli permettono anche di muoversi, e il muoversi può voler dire, in questi giochi vuol dire, andare verso l'altro, fare delle cose in coppia con l'altro e così via. Un secondo livello che non è qualitativamente diverso, ma è diverso proprio per la diversa età dei bambini e dei ragazzi, è quello dell'apprendimento cooperativo, in cui per esempio ai ragazzi e alle ragazze viene presentato, o meglio ancora si fa nascere da loro, un problema, una domanda autentica. Poi questo problema viene suddiviso in diverse articolazioni, e ogni gruppetto di 3-4 studenti, studentesse, ha il compito entro un certo tempo di, diciamo così, sviluppare la propria articolazione, sempre tenendo conto, di approfondire la propria articolazione, sempre tenendo conto della domanda iniziale, del problema iniziale, e anche di produrre qualcosa che possa essere poi utilizzato con la classe, ad esempio un PowerPoint o qualcosa del genere.
O ad esempio anche un blog, noi stiamo in questo momento sperimentando questo tipo di uso.
Sì, anche un blog. Io su questo ho un'esperienza specifica, nel senso che nell'ambito di un progetto del CISEM, in cui diverse scuole superiori a livello volontario sono state chiamate e diciamo hanno lavorato per un lungo periodo insieme per costruire delle attività, delle unità di apprendimento più adatte ai ragazzi del biennio. Ci sono state effettivamente due scuole nell'ambito delle quali, per la lingua straniera, in tutti e due i casi francese, ma questo è casuale, si è partiti dalla presentazione personale perché si trattava comunque di ragazzi che prima non avevano mai fatto francese, non fatta con i soliti giochi di ruolo e così via, ma proprio costruendo un blog. Naturalmente è stato fornito una sorta di modello per la presentazione, e poi però i ragazzi e le ragazze sono stati liberi di costruire questo blog. Naturalmente, conoscendo pochissimo il francese, hanno usato molto degli elementi visivi, ma anche delle canzoni e così via, e di caricarlo poi sul sito della scuola.
Bene, adesso invece una domanda più personale. Noi ci stiamo interrogando rispetto appunto al tema dei luoghi, quanto i luoghi possano essere significativi rispetto all'identità degli individui. C'è un luogo, un territorio, un ambiente specifico che consideri significativo per la tua identità e perché?
Sì, certamente, anche se potrà essere una cosa un po' particolare, un po' strana. Diciamo che il luogo che io considero molto significativo per la mia identità è una zona di Milano, cioè la zona di Sant'Ambrogio, la zona che comunque comprende anche l'Università Cattolica che io ho frequentato. Questo per due motivi. Prima di tutto perché io sono arrivata a Milano da una città piccola e all'inizio ero abbastanza spaventata da questa città così grande. Mentre almeno allora, stiamo parlando della fine degli anni 60, Sant'Ambrogio era come una piccola città nella città, quindi molto accogliente, piena di studenti, quindi piena di piccoli posti dove si poteva mangiare con pochi soldi, eccetera. E poi il secondo motivo, che probabilmente è il più importante, è che quella è stata l'area in cui nel 67, 68, 69 abbiamo lavorato come movimento studentesco. Naturalmente tutti quelli della mia generazione, molti di quelli della mia generazione dicono formidabili quegli anni. Io non è che voglia dire questo, ma sicuramente era molto molto bello pensare di innovare come noi pensavamo, avendo a fianco una delle zone architettoniche più antiche e più belle di Milano.
Grazie.